Sei in compagnia di SBS Italian.
Apriamo il programma di oggi dalla politica estera. Ospite ai nostri microfoni Giampiero Gramaglia, ex direttore dell'agenzia ANSA ed esperto di questioni statunitensi. Buongiorno Giampiero.
Buongiorno Francesca e buongiorno agli ascoltatori.
Sono arrivate conferme ufficiali alle indiscrezioni di una visita del leader nordcoreano Kim Jong-un a Pechino. Tra i temi toccati anche il disarmo nucleare. Kim ha precisato che lo stop al nucleare dipende dagli USA e dalla Corea del Sud. Tutto questo mentre cresce l'attesa per l'incontro tra il leader nordcoreano e Trump. Dunque, Giampiero, cosa si profila ad Oriente per gli Stati Uniti e anche come ha commentato la visita il presidente Trump?
Stagione di vertici evidentemente per il leader nordcoreano Kim Jong-un, questo a Pechino con arrivo in treno blindato e attraversamento della capitale cinese con un corteo molto appariscente di vetture, ovviamente tutte anch'esse blindate, è arrivato cogliendo di sorpresa senz'altro i media, ma apparentemente anche molte cancellerie occidentali. E il primo dei vertici che Kim ha in programma, quello col presidente cinese Xi Jinping, perché sull'agenda di Kim ci sono poi i prossimi incontri con il presidente sudcoreano Moon e col presidente degli Stati Uniti Trump, ma le date e i luoghi non sono ancora fissati. Sì, per l'incontro con Moon si sa che sarà a Pyongyang, sarà Moon che farà visita a Pyongyang. Che significato ha l'incontro di oggi? Probabilmente è il segno che il gioco coreano è, almeno per quanto riguarda la Corea del Nord, tornato nelle mani di Pechino. Xi Jinping dà le carte, dà le garanzie a Kim che il suo paese e magari il suo regime potrà sopravvivere, ma lo induce anche alla moderazione nucleare, perché l'obiettivo di Kim, ma anche l'obiettivo della Cina in questo, non è la fine del programma nucleare nordcoreano, ma è la denuclearizzazione della penisola coreana. Obiettivo raggiungibile solo se in primis Kim rinuncia al suo programma e a quell'arma nucleare che ha esibito con una certa tracotanza nel primo anno della presidenza di Donald Trump alla Casa Bianca. La Casa Bianca ha reagito come ha costantemente reagito in questa vicenda nordcoreana, dando l'impressione di fare buon viso a cattivo gioco, nel senso che da quando il presidente sudcoreano Moon, in vista dei giochi di inverno nella Corea del Sud, ha aperto la strada a un percorso di distensione negoziale con la Corea del Nord, tutto l'apparato di minacce e di atteggiamenti un po' sopra le righe del confronto fra Trump e Kim si è smontato. Adesso la Casa Bianca dice: merito nostro se questo si sta facendo, se questo dialogo va avanti, perché la nostra fermezza sta premiando. Qualcosa di vero forse c'è, ma di fatto mi pare che il gioco sia condotto da Pechino e da Seoul, oltre che da Pyongyang, più che da Washington in questo momento.
Voltiamo pagina, restando però negli Stati Uniti, Giampiero, perché abbiamo seguito l'escalation nell'espulsione di personale di intelligence russa da parte di diversi paesi europei e soprattutto dagli Stati Uniti, che rispetto agli alleati hanno avuto la mano un po' più pesante.
Sì, 150 diplomatici russi a vario titolo espulsi da una trentina di paesi della NATO, dell'Unione Europea, 23 dalla Gran Bretagna, che è il paese più direttamente toccato da questa vicenda, è la vicenda della spia doppio giochista transfuga Sergei Skripal e della figlia Yulia. Gli Stati Uniti ne hanno espulsi 60 in parte da Washington e una dozzina dalle Nazioni Unite a New York, e poi hanno chiuso il consolato di Seattle. Le espulsioni hanno contagiato anche paesi che non fanno parte né dell'UE né della NATO, per esempio l'Australia ha espulso due diplomatici, mentre la Nuova Zelanda ha fatto sapere di non avere spie da espellere sul proprio territorio e ha quindi risposto picche alle richieste o alle pressioni che venivano da Londra e dagli Stati Uniti. Le risposte per il momento non sono arrivate, a parte l'espulsione di 23 britannici da Mosca, che è stato un fatto quasi immediato, ma la Gran Bretagna si è mossa prima degli altri paesi. Mosca sta ancora vagliando le mosse, è probabile che ci saranno espulsioni equivalenti a quelle subite. Del resto è impressionante pensare che gli Stati Uniti possano, programmando 60 espulsioni di russi dal loro territorio, programmare che possono fare a meno di 60 delle loro persone a Mosca, perché sanno benissimo che questa sarà la risposta. Quello che non è chiaro è quale sia la logica di questa guerra delle spie. C'è, come sempre nelle decisioni del presidente americano Trump, probabilmente un intreccio di temi, perché la guerra delle spie parte in contemporanea alla guerra dei dazi, serve a creare un'immagine di unità nella NATO e con gli alleati dell'UE, proprio nel momento in cui la guerra dei dazi crea invece un'immagine di tensione e di contrasto. Poi aiuta a dare al presidente Trump e alla sua amministrazione l'immagine di durezza nei confronti della Russia, quando invece tutti li sospettano di connivenza, almeno sospettano la Russia di connivenza elettorale con Trump e con la sua campagna nel 2016. Insomma, quali siano le motivazioni esatte di tanta durezza non mi è chiaro. Ufficialmente la motivazione è che quello compiuto da Mosca, ammesso che l'abbia compiuto Mosca, è un gesto di aggressione in un paese alleato degli Stati Uniti, cioè l'essere andati a cercare di ammazzare una spia doppiogiochista in Gran Bretagna. Però che i giochi delle spie nella storia della guerra fredda e anche nelle storie successive siano spesso state non rispettose dei diritti umani e dei diritti fondamentali, e credo vero su entrambi i fronti.
Ecco Giampiero, tu hai menzionato appunto un clima quasi da guerra fredda. Proprio alla luce delle considerazioni che abbiamo fatto prima rispetto alla Cina, alle due Coree e all'inasprimento dei rapporti della Russia con l'Occidente, alcuni media hanno parlato di una nuova guerra fredda. Tu che ne pensi?
Io penso che ci siano tanti segnali di una nuova guerra fredda in atto. Non è un portato dell'amministrazione Trump, perché le relazioni tra l'amministrazione Obama e Putin non erano sicuramente buone, c'erano tensioni e contrasti per quanto avveniva in Siria, e senz'altro c'era stato un contrasto al tempo della guerra in Georgia, e c'è stato un contrasto che è quello perdurante per l'annessione della Crimea e la guerra passeggiata intensità nel Donbass, cioè nell'Ucraina orientale. Però l'attesa era che l'arrivo di Trump alla Casa Bianca avrebbe migliorato questo clima, invece lo ha peggiorato: sanzioni, più sanzioni nei confronti della Russia, nessun progresso su nessun dossier, gli europei un po' scoperti di fronte a questo atteggiamento, nel contempo una politica medio orientale che ha aumentato notevolmente l'influenza e quasi la capacità di Mosca di essere regista delle crisi medio orientali, in particolare in Siria. Una somma di atteggiamenti contraddittori non induce a nessun ottimismo il fatto che la nuova squadra di sicurezza del presidente Trump sia fatta da personaggi più muscolari che diplomatici e comunque segnati da forti contrapposizioni antirusse e antiiraniane.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.